Purgatorio, canto sesto. Le anime dei morti violentemente si stringono per chiedere suffragi intorno a Dante, che ha ripreso il suo cammino e che riconosce fra di loro molti noti personaggi del suo tempo. La richiesta di preghiere da parte dei penitenti provoca un dubbio nel poeta, il quale ha presente l'affermazione da Virgilio fatta nell'Eneide circa l'inutilità della preghiera per mutare un decreto divino. Ma, spiega il maestro, vana è solo la supplica non rivolta al vero Dio, mentre nel mondo cristiano essa, con il suo ardore, può muovere a misericordia la volontà celeste. Virgilio poi si accosta ad un'anima isolata dalle altre, perché venga loro indicata la via migliore per salire. Ma quella risponde chiedendo notizie della patria e della vita dei due pellegrini. Non appena Virgilio pronuncia il nome di Mantova, l'ombra si protende verso di lui, rivelandosi: «Io sono Sordello e sono della tua stessa terra», e abbracciandolo. Dante, di fronte a questa manifestazione di amore patrio, inizia una violenta invettiva contro l'Italia, in cui i cittadini hanno dimenticato ogni virtù ed ogni concordia, combattendosi come nemici. Invano Giustiniano ha riorganizzato le leggi della vita civile, se la Chiesa, intervenendo in campo politico, impedisce all'imperatore di governare. Del resto, gli ultimi imperatori, presi dai problemi della Germania, non si sono più curati né dell'Italia né della città imperiale per eccellenza, Roma. L'apostrofe termina con la visione di Firenze dilaniata dalle lotte interne e incapace di darsi uno stabile governo. Introduzione critica. L'impulso costante che sollecita Dante a trasferire entro un arco più vasto in un'atmosfera superiore la rappresentazione del reale, contrapponendo la rivelazione del mondo eterno allo scandaloso disordine della realtà storica terrena, si realizza compiutamente nella drammaticità articolata e piena dell'apostrofe all'Italia, dove ancora una volta l'autobiografismo del poeta, che inserisce nella narrazione del viaggio d'oltretomba le passioni e gli sfoghi della sua anima, si fonde con la missione profetica che egli si attribuisce per legittimare la sua visione, ponendosi quale riformatore morale e politico al centro della storia e del mondo. Perciò la sua analisi storica assume uno svolgimento per cerchi concentrici, inquadrando il problema particolare, la vicenda biografica, il fatto isolato in considerazioni più largamente prospettiche. Dalle singole apparizioni dei morti violentemente, che sono stati protagonisti di cronache locali, concorrendo nella quasi totalità a fomentare lotte familiari, politiche e civili, attraverso l'appassionato abbraccio di Virgilio e Sordello, che ricompone quel ricordo di violenze in un'armonia dimenticata di differenze di tempo e di civiltà. Il poeta attinge il centro di articolazione di quel disordine, l'Italia, non intellettualisticamente studiata per tradurne in freddi termini analitici la situazione politica, ma fervidamente persa con lo sguardo dell'esule che vede ripetersi in ogni città, in ogni borgo, la storia dolorosa della sua Firenze. Per questo, nell'ultima parte, l'apostrofe, che si era allargata nella considerazione dell'impero e della Chiesa e dei loro complessi rapporti, si incurva improvvisamente, denunciando che da un motivo particolare, autobiografico, il dramma del poeta esule ed il dramma della sua tormentata città, aveva avuto origine quella vigorosa accusa contro la società del tempo. Il Malagoli osserva molto giustamente che questo modo di sentire la storia, mescolandovi il proprio sentimento ed il proprio giudizio personale, per la sua ricchezza ed intima coerenza, è nuovo e, si può aggiungere, del tutto rispondente allo spirito profetico che anima la commedia, simboleggiando ogni profeta con la propria vita, anche la vita del suo popolo, per cui, nella redenzione di Dante, è l'immagine prefiguratrice della redenzione religiosa e politica di tutto il mondo. Questa affermazione porta necessariamente a sottolineare la significazione biblica dell'apostrofe, rilevabile non per una vicinanza verbale, come a volte può avvenire, ma per una comunione di sentimenti. Dalla passione più biblica e insieme più dantesca, l'ira, allo sdegno che ne consegue, capace, con la sua asprezza, di distruggere ogni riguardo umano, al disprezzo che trova le voci più mordenti e allusive e il gusto più realistico, al sarcasmo, tanto più lampeggiante quanto più l'anima è irritata dinanzi ai sottili e perversi accorgimenti della mente umana, in una gamma spirituale ricchissima che trova la sua interna unità nel ritmo spezzato e variato dello stile per seguire più rapidamente il corso dei moti interni. L'apostrofe Ai serva Italia è tutta travolta da succedimenti flutti di passioni e, per la presenza dei motivi, la famosa pagina ci tocca più nel particolare che nell'intero svolgimento. Pagina oratoria che in quelle circostanze val più di una raccolta armonia, non idonea ad accogliere la voce immediata del cuore, cioè la protesta del cittadino contro la forsennata politica del suo paese. Satira, ironia, sarcasmo guiziano fremono per tutta l'apostrofe. In essa gli elementi storici sono offerti da personaggi e avvenimenti contemporanei, collocati sul quadro della regione italica, che, nella fervida immaginazione, si rimpicciolisce per poter tutta dispiegarsi allo sguardo del poeta, dall'una all'alta proda, dall'interno alle marine, sicché nulla sfugga al suo spirito indagatore e persecutore. Per questa capacità di sintesi storica e topografica e per la luce apocalittica che scende dall'alto a percuotere i potenti ed i responsabili e si protrae minacciosa nel futuro, l'apostrofe ha pur essa una suggestione biblica, poiché anche nella Bibbia c'è questa semplicità e ampiezza di visione. Un occhio che guarda acuto ed una mente che giudica spietata. L'apostrofe, la cui violenza trova riscontro solo in quella rivolta alla simonia della Chiesa nel canto 19° dell'Inferno, non è un semplice artificio stilistico assunto per convenienza o per necessità didascalica. Essa trova la sua origine in una dimensione psicologica e fantastica che l'anima di Dante acquista quando avverte più violento dentro di sé lo spirito di ribellione al suo tempo, quando l'orrore e il disgusto del presente sono così forti da scuotere le sue fibre di uomo, di credente e di cittadino, dissolvendo ogni linguaggio piano e composto in uno stile epico ricco, secondo l'osservazione di Ermazzò, del tremore e dell'agitazione di chi è posseduto dalla sua materia e vi si dibatte, e nello sforzo vittorioso la domina e la esprime. Il passaggio dal termine proprio Italia a quello figurato fiera e giardin dell'impero avviene senza soluzione e senza sforzo, perché le cose sono investite di un nuovo significato e su di esse fantasticamente si muovono i pensieri e le passioni del poeta. Regioni e città diventano persone vive, bersagli animati della sua polemica, in un discorso scorciato e vibrante, del quale tuttavia resta la chiarezza di delineazione degli avvenimenti e dei problemi storici, dovendo gli uni e gli altri essere capiti ed interpretati per potersi costituire come motivi di insegnamento.